recitiremo il Salmo 147. 146-47 se neanche in quelle altre Bibbie. Alleluia, lodate il Signore. È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a Lui conviene.
Il Signore costruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele,
risana i cuori affranti e pace alle loro ferite.
E dico la luna delle stelle, chiama ciascuno per nome.
Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini.
Il Signore sostiene gli umili, ma passa fino a terra gli empi.
Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia della terra, fa piangere le terre sui
monti, provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui.
Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza la facile corsa dell'uomo.
Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
Alleluia, glorifica il Signore in Gerusalemme, lode il tuo Dio, Sione,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce.
Sacrifica le famiglie come lana, come polvere spazio la vita.
Getta come briciole la grandine. Di fronte al suo gelo, chi resiste?
Manda una sua parola e l'eco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo è un canto di lode al Signore perché raduna i dispersi, risana i cuori affranti e fascia le ferite. E conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. È molto bello, ogni stella ha un suo nome ed è chiamata per nome. E anche il piccolo del corvo che grida a lui, lui gli dà da mangiare. Quanto più allora il Signore si preoccuperà di noi e quanto più noi stessi abbiamo un nome, siamo chiamati per nome. E questa sera ci fermeremo un po' sull'aspetto della chiamata, perché tutti noi siamo chiamati. In latino si chiama vocazione, essere chiamati. Abbiamo una vocazione, come l'altro mi chiama e come mi chiama l'altro? Mi chiama col nome che ho, per quello che sono. Quindi quando si parla di vocazione vuol dire qual è la mia identità, chi sono io. Di conseguenza viene cosa faccio io. Quindi ognuno di noi ha una vocazione che è la sua identità e la sua missione, il suo vero nome col quale entra in rapporto con gli altri. Ed è bello anche tenere presente, no, che ognuno di noi, come ha una vocazione, un nome, un'identità, ha una missione da compiere nel mondo. Missione vuol dire mandare, siamo mandati. Ci sono dei filosofi che dicono l'uomo è gettato nel mondo, noi non siamo scaraventati nel mondo, siamo chiamati e mandati. è molto diverso che essere gettati e buttati lì. Chiamati vuol dire che c'è una persona che ci chiama per nome, in relazione alla quale abbiamo la nostra identità, e questa mia identità poi mi manda verso gli altri, perché la mia identità la vivo con gli altri. E il brano di questa sera ci fa vedere appunto questa chiamata alla missione, cioè in che rapporto mi metto io con gli altri. Qui parla della missione degli apostoli, ma dietro gli apostoli c'è tutta la Chiesa, e la Chiesa non vorrebbe essere altro che l'uomo nella sua verità. Allora vedremo la nostra vocazione e la nostra missione.
Siamo al capitolo sesto, il brano è dal versetto 6 al versetto 13 di questo capitolo sesto. E girava per i villaggi tutti intorno insegnando, e chiama innanzi i dodici, e cominciò a inviarli a due, e dava loro potere sugli spiriti immondi, e comandò loro di non portare nulla per via, se non il bastone solo, né pane, né bisaccia, né denaro nella cintura, ma calzati i sandali e non indossate due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, lì dimorate finché non partirete da lì. E qualunque luogo non vi accolga e non vi ascolti, usciti di là, scuotetevi la polvere che è sotto i vostri piedi in testimonianza per loro. E usciti proclamarono che si convertissero, e scacciavano molti demoni, e ungevano di olio molti infermi, e li curavano.
E la terza chiamata del Vangelo finora. Abbiamo visto una prima chiamata all'inizio, che è quella a seguire Gesù per diventare pescatori di uomini. Cioè la prima chiamata è quella di essere pescati fuori dall'abisso, cioè di essere salvati per l'amore del fratello, il figlio di Dio, Gesù, e questo amore mi dice: poi dopo anche tu farai così, sarai uno che pesca gli altri, cioè che li tira fuori dall'abisso. Cioè praticamente il nostro nome in cosa consiste? Avere un nome vuol dire essere pescati fuori, cioè se noi qui siamo tutti anonimi e nessuno vi chiama, è come se non esisteste. Se uno ti chiama, tu sei pescato fuori, hai il tuo nome, la tua identità. E la prima chiamata del Signore nei nostri confronti è darci la nostra identità. La mia identità è quella di uno che è fuori dall'abisso, cioè dalla morte, dal caos, col mio nome. Io col mio nome sono chiamato ad essere figlio di Dio, a seguire Gesù, a essere uomo libero, col mio nome. Questa è la prima chiamata del Vangelo. Cioè scoprire il proprio nome, la propria identità di figlio di Dio, e quindi cominciare il cammino nuovo di libertà con Gesù. Poi abbiamo visto la seconda chiamata, più profonda, il capitolo terzo, dove Gesù chiama i dodici per essere con Lui. Ecco, c'è una chiamata all'identità, all'intimità col Signore, alla comunione con Lui. Cioè proprio in comunione con Lui io divento quel che sono. Divento figlio del Padre, fratello di tutti. C'è adesso questa terza chiamata, che è la chiamata alla missione. Cioè se io scopro il mio nome, la mia identità, se io entro in comunione con Lui, ho il suo stesso amore, allora vengo mandato ai fratelli. E la missione è essere inviato ai fratelli. Perché quando parliamo di missione noi pensiamo sempre alle missioni, ai poveri ineretti e all'offerta per le missioni. E quella missione invece è una cosa seria. Ogni uomo è chiamato e mandato. Ogni uomo ha una missione e ha una vocazione. Ognuno di noi è inviato all'altro. Da che cosa? Perché ti rivolgi all'altro? Ecco, Paolo ci dice: l'amore di Cristo mi spinge, e spiego. Perché Gesù è venuto in missione sulla terra? Perché il Figlio conosce l'amore del Padre per noi, allora è venuto a portarci quest'amore. Così chi conosce l'amore del padre e ha sperimentato in prima persona di essere figlio, ama il fratello, se no non è figlio. Non so se mi spiego. Cioè, se io capisco di essere figlio con un valore unico, col mio nome, capisco che anche gli altri sono figli con un nome unico, con un valore infinito. Allora vado da loro per dirgli la stessa cosa, perché sono miei fratelli. Se io ho un mio fratello che non sa di essere mio fratello, non sono contento prima di avergli detto guarda che siamo fratelli. Cioè è l'amore che spinge, non il proselitismo. Vai a far proselitismo. Invece l'amore, cioè, ho questa esperienza. Così quando Gesù guarisce 10 lebbrosi, uno torna indietro, Gesù lo manda e gli chiede dove sono gli altri 9. Perché? Lo manda verso gli altri 9, perché anche gli altri 9 sono guariti, sono figli di Dio, sono salvati. Devono anche loro capire qual è la sorgente della loro vita. E se uno non si interessa degli altri, è come Caino che domanda, sono forse responsabile di mio fratello? E quando uno si chiede sono responsabile di mio fratello, vuol dire che già l'ha ucciso. No? Non si sente responsabile. No, per me non me ne frega niente di lui. E se io non riconosco il fratello, non sono più figlio io. Quindi capite che allora la missione fa parte proprio della vita di ogni uomo. Ogni uomo, se diventa uomo, capisce che gli altri sono uomini, come lui. Quindi instaura con gli altri quella relazione di fraternità che lui per primo conosce perché sa di essere figlio di Dio. Quindi l'essere missionario non è solo affare del missionario, dei gesuiti che sono un ordine apostolico o di altri, è di ogni persona che ha capito la propria verità, che è anche quella dell'altro. E come lui è stato aiutato a capirla dalla sua esperienza del Signore, così aiuta l'altro a capirla. E aiutando l'altro a capirla, riceve lui stesso qualcosa di grande, che diventa fratello. E quindi cresce come persona. E questo brano ci dice un po' allora come si va in missione, cioè qual è la nostra relazione con l'altro.
Riprendiamo il testo, e girava per i villaggi tutti intorno insegnando.
E trovate spesso nel Vangelo che Gesù insegna, in Marco se ricordo 50 volte, e non si dice mai cosa insegna. L'insegnamento è sempre l'episodio che segue, cioè il racconto, il fatto è ciò che insegna. Così nella vita i veri insegnamenti vengono dai fatti, dalla vita, è lì che devo avere l'insegnamento. E adesso vediamo allora, è interessante che lui girava, cosa fa girando? Praticamente girava in quel modo nel quale poi manda gli apostoli. E allora vedevano già in lui quello che poi lui dirà loro di fare.
E chiama innanzi 12 e cominciò a inviarli a due e dava loro potere sugli spiriti immondi.
Questo versetto è molto importante e ci dice il senso della nostra vita, che avere il potere sugli spiriti immondi, cioè il senso della nostra vita è passare dalla schiavitù allo spirito del male, allo spirito di morte, alla libertà di avere il potere sullo spirito di morte, cioè il dominio sul male. Questa è la missione di ogni uomo, vincere lo spirito del male, che è in noi e negli altri. Vincere ciò che ci divide, ciò che ci lacera dentro di noi e dagli altri, che è lo stesso. Vincere la menzogna, vincere l'egoismo, vincere la cattiveria. Vincere ciò che ci isola, ci chiude, che ci tiene nella morte, nella non relazione. Questo è il fine di ogni missione. E tra l'altro una persona e le sue relazioni. Ti voglio dire, se tu hai affetto per una persona, quella persona la porti nel cuore, l'altra vive in te e vivi tu stesso una vita in più, la vita dell'altro. E alla fine dobbiamo arrivare a avere davvero una vita moltiplicata dall'amore, cioè il cuore dell'uomo è capace dell'infinito di Dio. E più uno realizza le sue potenzialità, più diventa se stesso. E questa è la chiamata, il nostro nome.
Sì, poi Silvano ricordava Caino, no? Che dice, ma che ne, sono forse il guardiano del mio fratello. Ora, questo spirito del male, questo spirito di morte che viene vinto, vuol dire proprio la sconfitta, ecco, di questo spirito di morte nell'incontro fraterno con l'altro. Ecco, questo spirito di morte non domina il rapporto, quindi la soppressione dell'altro che io vedo contro di me, ma è un andare verso l'altro, appunto disarmati, come poi dirà il Signore qui, e quindi superare questo inganno e questa potenza nel male.
Ecco. E Gesù ne chiama 12. Ecco, 12 è un numero molto aperto, perché 12 sono le tribù di Israele, che è tutto il popolo, vuol dire chiama tutto il popolo. 12 sono i mesi dell'anno, la chiamata vale sempre, cioè siamo chiamati tutti e sempre. Questi 12 avranno una missione anche particolare, come ognuno di noi ne ha una particolare, però c'è una generale che vale per tutti ed è principale. E questi 12 si dice cominciò a inviare, cioè cominciò allora e non ha ancora finito, cioè continua. E li invia, cioè noi siamo inviati. Cosa vuol dire essere inviati? C'è una differenza. Inviati vuol dire che c'è un'altra persona alle spalle che ti manda. Siamo tutti inviati da Dio. E l'inviato ha lo stesso potere di chi lo invia, abbiamo il potere stesso di Dio, siamo suoi figli, perché figli siamo inviati ai fratelli, tutti. Chi non si sente inviato ai fratelli non è figlio, non ha ancora capito chi è, non ha capito il suo nome, la sua verità. Quindi la grandissima dignità di ciascuno di noi che è inviato, e uno è inviato in una direzione, non è a caso, per un fine. Cioè non è che siamo buttati lì. Se uno ha studiato un po' di filosofia di Beck e Borfenheit, no, non siamo buttati nel mondo, abbiamo una destinazione e un principio, che è diverso, c'è un senso. L'esistenza ha capo e coda, l'esistenza è una chiamata, addirittura la morte stessa è una chiamata, è la chiamata ultima a scoprire il volto di Dio. Ed è molto bello capire che tutta la nostra vita è sotto il nome chiamato dall'altro, cioè sotto la categoria della relazione, dell'amore, non del caso, dell'arbitrio. E sono inviati a due, ecco, non da soli. E due è il principio di molti, è il principio della comunione due. Perché a due? E perché devono testimoniare l'amore, la fraternità. Allora non si va da soli. L'amore da solo si chiama egoismo. Quindi è sempre a due, però questi due a due sono aperti a tutti gli altri. E questa chiamata, che vuol dire vocazione, e questo invio, che vuol dire missione, ha un fine preciso: avere il potere sugli spiriti di morte. Ci siamo chiamati a dominare lo spirito immondo, lo spirito di morte che domina in noi e negli altri. È il senso della nostra vita. Perché siamo stati chiamati alla vita? Perché siamo mandati in giro nel mondo? Per vincere questo male. E ogni relazione è il luogo dove vinco questo spirito immondo. Ogni azione per sé o è sotto lo spirito immondo dell'egoismo, della chiusura, o è sotto lo spirito di Dio, dell'amore, della comunione. Quindi questo è il fine della missione, che è il più grande fine dell'uomo: vincere il male e vivere la fraternità. Quali saranno i mezzi?
Versetto 8, e comando loro di non portare nulla per via, se non il bastone solo, né pane, né bisaccia, né denaro nella cintura, ma calzate i sandali e non indossate due tuniche.
Ecco, e questa parola comincia con questo versetto comincia con la parola comandò loro, è un ordine. A me a mezzogiorno non danno mai l'ordine di mangiare perché mangio volentieri. Si ordina una cosa che uno non farebbe o che farebbe esattamente il contrario. E la prima cosa che Gesù dice non è che allora raccogliamo i fondi, almeno le spese viaggio per andare. Il modo nel quale si va all'altro, il primo è cosa bisogna portare? Nulla. Cioè la tua comunione con l'altro è vera se tu porti nulla. Se hai cosa dai cosa, quando hai nulla cosa dai? Dai te stesso. Cioè l'amore suppone questo nulla. Ogni relazione è vera quando cessate le cose, ci sono le persone che si mettono in gioco e basta. Se no è solo un gioco di interessi sulle cose. Quindi ogni relazione vera si fonda su questo nulla. Anche Dio come ci ha salvati? Non con le cose che ci ha dato tutto. Quando ha avuto nulla da darci, si è messo in gioco, ha dato la vita, ha dato se stesso. Questo è l'amore, che crea solidarietà, comunione, mette nella stessa situazione, e questo è il mezzo potente di ogni comunione, il nulla.
Sì, nell'immagine che dava prima, di cui si diceva prima, la missione, quella classica del missionario con gli indigeni, così, appunto, quello che è successo nella missione intesa in senso tradizionale è quello che succede anche nelle relazioni, cioè cosa hanno fatto molte volte i missionari, per lo più sono andati o vanno e poi distribuiscono delle cose perché quelli ne hanno bisogno, soltanto che allora ecco, quello che viene ritenuto, ecco, quello che è importante, quello che la gente recepisce sono le cose, sono le cose. E così quando noi andiamo verso gli altri e mettiamo avanti o chiediamo, ecco, ci teniamo conto di quello che l'altro può dare o di quello che io posso dargli. Quindi allora l'attenzione rimane, ecco, su queste cose, che possono essere degli oggetti, possono essere anche semplicemente degli atteggiamenti, ecco, o delle qualità. E così non avviene l'incontro, perché non avviene l'incontro tra due persone, ma tra delle cose e delle persone, allora la relazione non è autentica e allora coloro ai quali si è inviati non scoprono quello che tutti dobbiamo scoprire, la chiamata, il nome, e non sono incapaci a loro volta, ecco, di vincere questo potere del male e di diventare, di essere pescati fuori.
Anche proprio in ogni relazione ciò che hai diventa un potere sull'altro, ciò che dai. Invece l'altro ti deve voler bene perché ti vuole bene, perché accettate mica le cose che gli dai, se no non c'è mai amore, c'è solo feticismo, vuol bene alle cose. Quindi questo nulla è fondamentale in ogni relazione. Se tu vai con dei pregiudizi, ti fanno da filtro, non entri mai in relazione con l'altro. Deve avere nulla, cioè. Lui è quello che è, io sono quel che sono, vediamo. E però è concesso il bastone, non per dare in testa all'altro. Il bastone è lo strumento primordiale. Quindi è il principio della tecnica. Col bastone raggiungi quello che non raggiungi ancora con la mano. Quindi il prolungamento del bastone ormai è infinito, no? Ti inventi tutta la tecnologia e il bastone. Così è concessa una tecnologia avanzatissima. Il bastone. Il bastone col quale Mosè aprì il Mar Rosso, col quale guidò il popolo nel deserto, col quale fece scaturire acqua dalle rocce, il bastone una piccola cosa di legno, che indica il potere, perché chi ha lo strumento ha il potere, no? Il re ha lo scettro e il bastone, il comando. Ecco, anche noi abbiamo uno scettro, un bastone del comando, è il nulla della croce. Quello è il potere stesso che abbiamo, il potere di donarci, che è il potere divino, non altro potere. E poi dice cosa non bisogna avere in specie, né pane, e viene messo all'inizio il pane perché inizierà la sezione cosiddetta dei panni, che vuol dire della vita, di come si vive. Il pane è la vita. La tua vita non è le cose che hai o che dai, è qualcos'altro. La tua vita è la capacità di accogliere e essere accolto dall'altro. La tua vita è la solidarietà e la condivisione. Quindi non far dipendere le cose dal pane, dall'accumulo del pane. Difatti tutto il Vangelo ci parlerà adesso per due capitoli e poi ancora, fino alla fine, di come, di cos'è il pane che sazia e dà la vita. E non bisaccia, e la bisaccia è la sicurezza del povero, è lo zaino, e metti dentro le provviste del giorno, quello che ti dà la gente, così vivi con la tua bisaccia, mentre il ricco non ha bisogno di bisaccia, gli basta il marsupio, il denaro nella cintura, usano già allora, perché il denaro è mediatore universale, col denaro ti compri tutto. Ecco, col denaro compri tutto fuorché le persone, perché le relazioni vere, perché la tua verità è la verità dell'altro. Quindi ogni relazione vera deve essere con nulla, col solo bastone, né pane, né bisaccia, né denaro. Quindi è una relazione libera dal Dio di questo mondo, che è il potere, l'avere. Una relazione fondata sulla fiducia in te e nell'altro. In te perché sei figlio di Dio, nell'altro perché è tuo fratello. E poi dice invece portate i sandali. I sandali anticamente li portavano solo le persone libere, gli schiavi vanno scalzi. Se voi fate così siete liberi, avete i sandali. Se non fate così siete schiavi, anche se avete le scarpe l'ultima volta. L'uomo libero è quello che sa stabilire relazioni così, non di potere. E poi dice non indossate due tuniche, il linguaggio è anche simbolico però è anche reale, se voi andate in Africa uno quello che ha lo porta addosso perché non ha armadi, quindi se ha due vestiti li mette su tutti e due. Ecco, da noi fa ridere, ma vuol dire qualcosa di preciso. Se tu ne hai due e dici all'altro che è tuo fratello, quale sarebbe la conseguenza? Eh? Che ne dai almeno una. Però anche è anche pericoloso dargli la tunica, perché l'altro allora te ne manda un'altra, e poi un'altra allora diventa un distributore di tuniche. E invece abbine una sola, cioè sei tu stesso, nella tua verità, che ti metti in gioco. Mica le cose che dai. Poi sotto c'è un linguaggio simbolico, siamo rivestiti di Cristo, siamo liberi perché figli, Lui è il nostro tesoro, il pane, la vita è proprio la condivisione, e lo Spirito Santo che riceviamo nell'Eucaristia. Ecco, con questi mezzi noi vinciamo lo spirito immondo, in noi e negli altri. Con altri mezzi invece non facciamo altro che aumentarlo. C'è un racconto nell'Antico Testamento, quando Eliseo guarì dalla lebbra Naaman il Siro, Naaman voleva pagarlo e Eliseo non accettò, ma il suo servo gli andò dietro e gli disse guarda, il mio padrone ci ha ripensato, ma era una piccola offerta per i poveri. E allora l'altro gli diede qualche talento d'oro, un talento e 37 chili d'oro, una dozzina di vestiti, i vestiti erano preziosissimi una volta perché mica si tesseva tanto, e tanti doni. Lui ce li portò a casa e il profeta Eliseo gli disse: la lebbra dalla quale fu guarita Naaman il Siro si attacchi addosso a te. Cioè, se noi andiamo verso l'altro per volere, per interesse, o per dominare, dando, che è ancora per interesse, invece che vincere lo spirito del male, che è la lebbra e la morte, ce la guadagniamo. Cioè, ci attacchiamo addosso il male. Cioè, ogni relazione di potere mi uccide. Come fa male all'altro, così fa male a me. Questo che vale in tutte le relazioni, da quelle interpersonali più strette a quelle familiari, vale in tutte, fino a quelle della vita apostolica. Ecco. E come vedete, questo è quello che ha fatto Gesù. Primo uomo libero, figlio del Padre, fratello di tutti. E quindi Gesù con queste parole dà in fondo una sua autobiografia, del suo ritratto, no?
Proseguiamo, versetto 10, e diceva loro: dovunque entriate in una casa, lì dimorate finché non partirete da lì.
Interessante, la missione che ognuno di noi ha è entrare in una casa. L'altro è una casa, entrare vuol dire essere ospite, noi non siamo padroni degli altri, siamo accolti dall'altro. E uno esiste in quanto accolto dall'altro. Lì dimora. E non andare a cercare alloggi migliori, perché era facile allora. Sotto c'è un altro linguaggio, cioè lì si forma la chiesa, la casa, la dimora. Ecco, cioè dove sei accolto, lì trovi casa. Lì nasce la comunità, nasce la comunione, nasce la vittoria sullo spirito del male. E dove non sei accolto, cosa fai?
In qualunque luogo non vi accolga e non vi ascolti, usciti di là, scuotetevi la polvere che è sotto i vostri piedi, testimonianza per loro.
La prima cosa è che si può essere accolti o non accolti, dobbiamo metterlo in conto. Il gioco della vita è tra l'essere accolti e non accolti, e dipende dalla libertà dell'altro, io non posso costringerlo. È in gioco la nostra libertà. Io ho già messo in gioco la mia, mettendomi disponibile a essere accolto, l'altro è libero di farlo o non farlo, basta. E devo rispettare questa sua libertà. Però se non sono accolto, non è che dico allora lo strozzo, allora faccio scendere i fulmini dal cielo come domandavano i due fratelli Giacomo e Giovanni, perché non avevano accolto Gesù. Se non mi accolgono, sono liberi di non accogliere, mica posso costringere. Mica posso costringere uno a essere mio amico. Non è amico. Quindi questo rispetto della libertà. Sapendo che qui si gioca però nell'accogliere e non accogliere la verità di chi accoglie, perché se non mi accoglie è lui che sbaglia, non io. E allora gli do un segno dell'errore che faccio e scuoto la polvere sotto i piedi in testimonianza. Cosa vuol dire? Quando un israelita torna in patria, si scuote la polvere dai sandali dicendo: questa è terra infedele, non deve entrare nella terra fedele. Quindi scuotendo la polvere sotto i piedi gli manifesti che lui è terra infedele, non accoglie Dio, non accoglie me, non accoglie neanche se stesso, che è figlio di Dio e tuo fratello. Quindi gli evidenzi con un gesto l'errore che sta facendo perché lo capisca, ma lo rispetti. Quindi non è che lo condanni o lo uccidi o gli dai fulmini, anatemi e gli minacci l'inferno, se... no. Gli testimoni che tu sei disposto ad accoglierlo anche se lui non ti accoglie.
La conseguenza di questa accoglienza è appunto la sconfitta dello spirito di morte, e soprattutto quelli che ti accolgono proprio nell'accoglierti, nella tua debolezza, forza in fondo alla natura, nelle tue necessità, allora diventano fratelli. Tu con il tuo essere lì, dimorare e essere ospite, ospitato, ecco, fai sì che gli altri possano scoprire questa verità attraverso la relazione con te, che ecco, sei così senza cose, sei così nella tua autenticità, nella tua anche debolezza e piccolezza. Versetto 12: e usciti proclamarono che si convertissero, e scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li curavano.
Ecco, gli apostoli escono e proclamano che cosa? Che si convertano. Molto semplice, cosa deve fare l'uomo? Convertirsi, deve cambiare direzione. Tutti siamo chiamati a cambiare direzione, cioè ad avere una direzione vera dell'uomo libero, quella direzione che gli apostoli testimoniano con la loro vita. È interessante non star lì a dire tante cose, perché bisogna convertirsi, bisogna cambiare. Se uno non è disposto a cambiare, resta dov'è. E tutti possiamo e dobbiamo cambiare. Evidentemente chi lo dice è il primo che ha cambiato, se no non lo direbbe. Quindi mostra all'altro che è possibile. E gli offre la sua presenza e la sua fraternità. Cioè se io mi propongo all'altro da fratello, l'altro può accogliermi come fratello. L'altro scopre di essermi fratello e di essere figlio. Cioè si converte in fondo. E si avvera poi che scacciano i demoni, cioè così vincono lo spirito del male e curano gli infermi. Cioè chi si comporta così davvero guarisce dallo spirito del male e cura dalle infermità, dalle debolezze e dai limiti che ogni uomo ha. Cioè proprio questa comunione è la cura fondamentale dal male e dai limiti. Ecco, mi interessava un pochino che in questo brano riuscissimo a capire tutti che tutti abbiamo una vocazione, un nome e una missione nel mondo precisa, che è quella di vivere rapporti di libertà, rapporti di figli con noi stessi e quindi rapporti da fratelli con gli altri. E i mezzi per questa missione non sono riservati a pochi, a chi ha molte doti, molte qualità. Risulta che basta un bastone e un paio di sandali. Cioè, voglio dire, le doti che abbiamo sono esattamente i nostri limiti, così come siamo. Non dobbiamo avere nulla di strano. Proprio addirittura il nostro non avere, i nostri bisogni, i nostri limiti, invece di difendersi, diventano il luogo di comunione. È quel che ha fatto Gesù con noi. Ecco, e questo ci guarisce dal male e ci cura dalle nostre infermità. Come oggi possiamo rileggere il brano e rivedere un po' cosa ci ha subito.
Sul confine del nostro limite, credo che queste parole di Gesù ai suoi, ai dodici, ci aiutano a superare quel timore dell'incontro con l'altro, che è il timore, non so, di non essere all'altezza. Ecco, e qui invece proprio viene dato positivamente come un comando addirittura di non avere paura della propria povertà, anzi di non mascherarsi o di non sovraccaricarsi con altre cose che renderebbero inautentico questo incontro. E questo nostro presentarsi così, o questo presentarsi così a noi di qualcuno, ci aiuta a nostra volta a liberarci, ecco, di questo timore di incontrarci in verità nell'identità che Gesù ci ha manifestato.
Sentiamo cosa il brano che ha suggerito.
Io volevo chiedere una cosa a proposito del versetto 11, cioè qual è il limite tra una giunta insistenza per essere ascoltati invece un lasciar perdere, perché si vede che la cosa non lascia segno, e andarsene, cioè in altri termini la differenza o il limite sottile che c'è tra appunto il proselitismo e invece il desiderio giusto di comunicare. Mi sembra che sia un po', almeno per me, la difficoltà maggiore, sia per questo brano sia poi anche in generale.
Ma io dico in genere, se uno vuole fare un proselito, subito mi scoccia, lo mando via e faccio bene, così che non rispetta la mia libertà. Se uno mi dice una cosa, qualunque cosa sia, lo ascolto e lo guardo. Quindi una volta che hai detto, poi va rispettato l'altro, lui ascolterà, valuterà se mai ti interna, soprattutto se la tua vita testimonia qualcosa. Se no è giusto che neanche ti interna. No. E allora direi proprio, il limite credo è davvero vivere ed esprimere almeno quello che vorresti vivere. E poi dopo basta, cioè, dopo nasce il dialogo se l'altro ha sperimentato una relazione vera, ma se io vedo uno che vuol vendermi un prodotto, io subito mi difendo. Non so se è così, anche voi. Questo vuol fregare. Se invece uno mi dice quel che lui ha sperimentato e me lo comunica fraternamente senza vendermi niente, io guardo questa esperienza. E come ha detto qualcosa a lui. È notato da tanti amici che avevo non credenti, di magari tanti anni fa, eravamo amici, poi non ci siamo visti. Poi il motivo per cui sono tornati alla fede era che dicevo, va, vedevo che eravamo amici, tu vivevi certe cose che per te hanno senso, non sei né in malafede, né scemo, né cattivo, ma lasci che ce l'abbiano anche per me, e allora si sono interrogati. Quindi è proprio, è ciò che tu vivi e testimoni con grande libertà che interroga l'altro. Questo lo dico perché c'è spesso un fanatismo che rompe, no? Che non è bello. Tante volte però, questo non è dei cattolici. Cattolici è il contrario, il menefreghismo che è altrettanto non bello. No, invece dire davvero, sapere che io ho una vocazione, ho una missione e devo davvero nella relazione con l'altro vivere la fraternità. Questo proprio mi realizzo così come uomo in misura sempre più piena e come cristiano. E dopo su questo posso anche dire qualcosa, cioè spiegargli perché, ma poi con molto rispetto. Se l'altro accoglie, cioè, la provocazione c'è il dialogo, se no si aspetta, è un seme caduto, al suo tempo crescerà. Però è importante che questo seme ci sia. E oggi credo tra noi molti non si preoccupano assolutamente dell'altro. E questo è antiumano, ancora prima che anticristiano. Se ogni uomo fa un'isola a sé, questo vuol dire non esistere, cioè, vivere in solitudine. Quindi credo capire che ognuno di noi, in un modo o in un altro, ha una missione. Cioè deve vivere la fraternità, la relazione con l'altro in nome del Padre. Perché tra l'altro io divento figlio solo in relazione all'altro come fratello, se no non divento ciò che sono.
Sì, mi pare che già Paolo VI in quella cifra in cui parlava del dialogo, ma poi anche insomma, le riflessioni che si sentono adesso, come le regole del dialogo. La prima regola è di essere così ben definiti in una identità. Gesù ci dice qual è la nostra identità, ecco, e non è qualcosa che ci creiamo noi, ma è qualcosa che ci viene data e poi che è espressa anche dal fatto che essere chiamati a essere inviati. Molte volte nei fenomeni di proselitismo e quindi di sette, l'identità cos'è? È qualcosa di uguale per tutti, no? Che quindi impedisce evidentemente poi di accettare la differenza, che era un cercare di ridurre tutto ad uno. Questo uno può essere di qualsiasi tipo, ma non è quello, non è questa identità, ecco, che è una non identità, perché non è la nostra vera, ecco, la nostra vera, la persona non è così in verità. Per dialogare non è che uno debba avere una posizione uno dice una posizione netta, ma la posizione netta del cristiano non è una chiusura, è il testimoniare questa chiamata per ciascuno.
Tra l'altro, scusate Sergio, ma in un mondo come il nostro, dove si tende sempre più alla massificazione, all'omologazione, perché dà anche sicurezza, no? Testimoniare la libertà di essere se stessi, in relazione libera e fraterna con l'altro, è il massimo che si possa raggiungere, una cosa divina, ed è la cosa di prima necessità per tutti. Se poi dopo qualcuno vuole imporre delle regole può avere anche ragione, ma allora è come dire, se vuoi giocare a calcio usa il pallone invece, non so, un altro strumento, va bene, invece della canoa, va bene, però è per giocare a calcio, non per essere cristiano. Per essere cristiano cosa devi essere? Libero, figlio di Dio, fratello degli altri, questa è la libertà, con la tua identità che è solo tua.
Sono rimasta colpita dal fatto di entrare nella casa, che vuol dire che io devo rinunciare alla mia casa, al mio angolino, al mio angolino in cui sto con me, dove mi salvo il mio territorio, il mio piccolo territorio con il mio fisico, che per me è la cosa più difficile.
Sì. Credo per tutti noi la cosa più difficile è uscire di casa, tendiamo a farci casa e anzi ampliare le nostre mura e includere gli altri murandoli nella nostra casa, facendoli pietre della nostra casa. Ecco, se in realtà l'uomo è apertura, ecco, è lui stesso che superando la sua chiusura diventa uomo. Cioè, il mio bisogno di rifugio, in fondo, è giusto e naturale, è perché non ho ancora raggiunto la mia identità. E in parte non l'ho mai raggiunta. Ecco, quando l'ho raggiunta, davvero posso andare all'altro indifeso perché so chi sono? Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che uno si realizza se è accolto. Quindi è la paura di non essere accolto che mi fa difendere. Allora mi costruisco io, mi autoaccolgo con la mia casa. In realtà però ho bisogno dell'altro, la mia accoglienza è quella che l'altro mi dà. E ci vuole una grande libertà per giungere a essere accolti. Comunque c'è tutta la vita per questo. Poi alla fine ognuno di noi ha il suo angolino segreto dove è accolto. E il mio essere presso il Padre che è solo mio. E quello sì, è la mia identità più profonda. Quando ho questo mi apro a tutti. Però questo la devo conservare, mantenere e alimentare, altrimenti non posso dirmi sì.
A me colpiva il fatto che diceva rimanete, quando dice entrate in una casa rimanete, perché c'è una cosa che sottolinea il bisogno di relazioni stabili, di relazioni profonde. E mi sembrava che faceva molto un parallelo con il fatto che nel brano prima delle lezioni dei 12 discepoli dice ne costituì 12 che stessero con lui, quindi come nella chiamata c'è lo stare con lui, anche in questo brano della missione c'è comunque uno stare stabilmente con gli altri, cioè un po' giro per appuntamente gli dice andate a visitare i più possibili. No, cioè magari ne visitate una sola, perché infatti in quelle ci state, però appunto è lì che viene costruito quella relazione stabile in cui sia l'inviato che chi accoglie trova un senso, trova una dimensione più umana. E quindi anche proprio anche la tranquillità di Gesù sulla porta di questa cosa, insomma, perché appunto lì basta magari che questi due si chiamano in una casa e poi pian piano saranno a loro volta chi ha fatto l'esperienza di accogliere questi due che arrivano che fanno la stessa cosa con qualcun altro, quindi non è il problema che il discepolo arrivi a tutti, ma sia, cioè Gesù sa che poi si innescherà un po' il meccanismo, se cioè magari vediamo più il negativo che non la stessa cosa.
Invece volevo dire che di questo brano ho colpito due cose, innanzitutto il versetto 7, dove dice allora chiamò i 12 e cominciò a mandare 2 e 2, questo dove insiste molto sul fatto della coppia, no? 2 e 2, perché questo senso di unione, e poi sì, naturalmente se vediamo per il matrimonio, no? Dove Dio chiama l'uomo e dice l'uomo e la donna saranno una persona. Poi una cosa che veramente mi ha fatto meditare è quello, fino a loro che oltre fastidio non perderso nulla, proprio quest'uomo che è abituato al ventesimo secolo, c'è quando ha fatto fare la legge, no, dice me la quei sacchetti, quel marito che si arrabbia, cosa porti, senti solo, e invece non si porta. Ecco, molto bello questo, quindi questo proporsi agli altri un po' in un senso di se stessi, no? Dice, noi siamo sempre abituati al contorno, no? Noi siamo sempre abituati, non so, al biglietto da visita, alle carte di credito, ma invece no, Gesù dice vai te stesso, non servizi del contorno. Quindi questo è molto bello, che però veramente molto spesso si scontra con la nostra realtà, perché ognuno di noi ha sempre paura di essere se stesso. Questo per me è una grandissima, a volte, difficoltà. Però voglio chiedere una cosa, quindi ricordate questo brano, con la mia curiosità, quindi questo brano ci fa molto capire come l'uomo deve proprio proporsi agli altri, non tanto su quello che dice, ma sul servizio che l'uomo fa, no? Ma forse io mi medesimo è fatto spesso, purtroppo, il mio insegnante, di una materia molto difficile che ai ragazzi non interessa, quindi molto spesso ne parlo, ma loro non interessa, no? Però io dico sempre, senti signore, io vado perché se su tu. Quindi cioè l'importante è la mia presenza e non quello che dico, spero che mi valuti per quello. Può essere qualcosa di valido oppure no?
Credo che il modo davvero è importante nelle relazioni, più di quello che dici. Che puoi dire cose importantissime, ma dette con freddezza sono banali, puoi dire anche niente e non è banale, perché è la tua presenza, quindi...
Infatti devo dire che le soddisfazioni più siano, perché i ragazzi dicono, quello che ho letto non ho capito niente, però so che su di lei posso contare, quindi...
Certo, d'accordo.
Ecco, mi raccomando, però qui ci si porta il bastone. Quindi il bastone è la nostra presenza, magari, no? Intendo come il bastone è la nostra presenza.
Può essere. Cioè, c'è uno strumento che è il bastone, richiama quello di Mosè, richiama lo scettro, richiama poi la croce. Cioè, la mia povertà, la mia capacità di relazione senza mediazioni, la mia accoglienza, in fondo, è il mezzo forte per essere accolto. Il meccanismo di difesa fa sì che si difende anche l'altra. Cioè voglio dire, se uno mi vede arrivare in una casa con un mitra, non è che mi apre la porta. Se uno mi vede tutto lacero così, probabilmente, a meno che abbia paure particolari, che faccia finta, almeno gli viene la tentazione di accogliere. A me colpiva, una volta che ero in Bangladesh e ho letto la storia delle missioni il secolo scorso, come erano nate le missioni, di che il missionario girava poveretto, perché non potevi portare niente, che sono nati i briganti per strada per Uruguay, quindi allora passava affamato assetato per il villaggio, nessuno gli dava niente, andava un altro, qualcuno forse gli dava una ciotola d'acqua, comunque. E ripassava il mese dopo, nessuno gli dava niente per il villaggio, dopo la terza volta il marito diceva alla moglie, dagli una ciotola di riso, poveretta. E lo accoglieva in casa per dargli una ciotola di riso. E tutte le chiese del Bangladesh più o meno sono nate così. Non è che è andato lui a imporre delle cose, o a dare delle cose. Era un povero Cristo che aveva bisogno di essere accolto, indifeso, povero. Allora chi non dà un povero? È interessante. Cioè tu così muovi nel, se tu sei indifeso, muovi nell'altro le sue capacità positive, cioè di accogliere. Se tu ti difendi, gli muovi nell'altro la capacità negativa, cioè di aggredirti. Cioè, interessante, cioè, ma questo poi vale in ogni relazione, oltre che nella missione, che è il prototipo di ogni relazione. Siamo come figli inviati ai fratelli, agli altri. Ecco, con questo stile, cioè meno mi difendo, più accolgo, più sono accolto e più sono me stesso. Più mi difendo, meno sono accolto e meno accolgo, e più mi indurisco e mi chiudo e sto male. Però chiaro, è un cammino, ecco. Però dice giustamente Gesù, semplice come colombe, prudente anche come serpente, cioè conosco la mia misura, cioè. Però il cammino è abbastanza chiaro. Poi dopo vedete subito quando ho parlato con una persona, se quella si difende o mi attacca, no? Capiscono anche gli animali. Ma capite anche subito quando viene una persona da voi, l'atteggiamento del vostro cuore, se la giudica o se l'accetta, se accoglie o si difende. Sarebbe così semplice se tutti non ci difendessimo e ci accogliessimo, troppo bello. Sarebbe tutto lo spirito del mare, ma un po' la volta lo si può e lo si deve fare. Se volete, per me il punto più difficile non è con così estranei, con i casi particolari, ma è quasi più all'interno della coppia, dei familiari, degli amici, cioè dove giochiamo un ruolo che ci difende. È comprensibile, cioè non bisogna essere cattivi e giudicare neanche questo, però riuscire un po' alla volta a uscire da queste schemi dà molta libertà e molta crescita.
Questo brano mi crea un grosso. Gesù nel mandare gli apostoli in missione ti dà le istruzioni. Praticamente, se ho capito bene, ti dice comportatevi come faccio io. Il risultato della missione terrena di Gesù è che non va tolta nessuno. Allora, uno dovrebbe, questo film dovrebbe dire, io vado in missione, non la domanda al contrario potrebbe essere, se uno mi accoglie vuol dire che io non sto facendo la missione, basta comprare pane, soldi,
però è interessante, no? Che Gesù non fu accolto in prima battuta neanche dai discepoli, però alla fine ancora
i risultati si vedranno, sì. Forse non nella vita di missione di uno, ma
è interessante che allora il fatto di accogliere probabilmente o di fare così anche in una relazione non lo vedi immediato, cioè voglio dire, se io vado con potere verso una persona ho un risultato immediato, fa quello che dico. Se io vado senza potere non ho questo risultato, non ho nessun risultato immediato se non un rifiuto magari. Però basta, si interrogerà tutta la vita come mai quella persona mi ha trattato con libertà, con rispetto, senza impormi. E questo è un seme che germina anche dopo 5.000 anni come quello delle piramidi. Cioè, è interessante, la verità, anche se rifiutata, non è mai buttata via. E rimane sempre nel cuore di chi l'ha sperimentata, per cui non è mai buttata via. Per esempio tutta l'educazione e le relazioni sono un investimento di questo tipo. Non hai, cioè, a scuola tieni subito la disciplina col bastone usandolo sulla testa. Però è un cattivo investimento. Se invece tu usi davvero il rispetto e la libertà, è un po' più difficile. Però questo è un buon investimento. Così nelle relazioni di coppia, con i figli e tutto.
Ci vuole la pazienza dei contadini.
Sì.
Se non portarsi bene a cogliere e non lo pensiamo, quando arriveranno, arriveranno.
Il male è appunto immediato, il bene c'era sempre dopo, per fortuna. Però nell'immediato c'hai un bene incalcolabile, che c'è davvero, quando agisci bene hai la pace e la gioia interiore anche subito, che è il bene maggiore. e poi ha un risultato che questa ce l'avrà anche l'altra, a suo tempo, a suo modo. Il male invece è di esecuzione immediata.
Infatti lei diceva un po' di tempo fa che il male è eclatante, il bene invece va soltanto. Questo mi ha fatto pensare, noi vorremmo sempre invece l'inverso, no? Infatti lei dice il male come funziona il bene.
Però il male scompare davvero, non
è una cosa.
Sì.
Adesso mi è sembrato emergere da questo brano che il scopo immediato della missione non sia tanto l'essere colti, ma quanto l'attenzione all'uomo in sé per sé. Tant'è che anche nel caso in cui gli uomini non si riceveranno, non ci ascolteranno, la missione continua nel rendere loro testimonianza. Quindi c'è questo amore per l'uomo, semplicemente, che poi immediatamente può rappresentare la presenza, ma non è ciò che caratterizza.
Anzi, addirittura ciò che caratterizza la missione sulla stessa linea non è il risultato per l'altro, è il risultato per me. Paradossalmente, cioè è facendo così che io divento me stesso, divento figlio, trattando l'altro da fratello comunque anche se mi rifiuta come ha fatto Gesù. Quindi io mi realizzo facendo così. La missione è per me, mica per l'altro, come il mio nome in fondo, sia l'altro che mi chiamano sono io. È strano, ma che la missione alla fine è per me.
Sì, qualche volta si sente, no, nella, che non, così, non so, nella predicazione, oppure se si leggono le pubblicazioni così, no, della Chiesa, che insistono che è un dovere, no? La missione, chi ha la fede, deve, al dono della fede deve essere condiviso, eccetera. Allora si ha un po' l'idea che ho tante cose da fare, devo fare anche questo, ma invece come appunto si diceva adesso, è una condizione effettivamente per realizzarsi, per essere veramente se stessi, quindi tutti ci tengono, no, a costruirsi, a realizzarsi, questo è quello che Gesù indica, sì, appunto, non è qualcosa che devo andare a fare perché gli altri abbiano chissà cosa.
E poi scusate, ancora circa la missione, ci sono molti modi anche di comunicare la verità e la fede. Uno è quello che gli dimostri con un teorema che è così, e se non, non capisce o è imbecille o è disonesto. Non è molto corretto. Dio non ha fatto così con noi. E la via è quella della testimonianza. Cioè che queste cose per te hanno valore, e poi quello che tu vivi all'altro si comunica in mille modi. Uno dei modi che Paolo, di cui Paolo parla, dice: voi siete il buon profumo di Cristo. Cioè lo senti come uno vive, vedi subito se è contento o no, percepisci al fiuto se c'è una carogna o una rosa, lo senti. Così si deve sentire se c'è davanti un figlio di Dio, un uomo libero oppure no. Quindi è proprio, si diffonde per profumo. Un altro modo è per lievitazione, siete lievito. Cioè il bene è nascosto nella pasta, ma la fermenta tutta. O quello del seme che sta lì, muore, e dopo la stagione ecco che porta frutto. Cioè non c'è solo quello dell'annuncio. Anche l'annuncio, che lo dici soprattutto se provocato, cioè l'altro ti chiede e tu gli rendi conto. Ma c'è una forma di missione che è la più fondamentale proprio di tutti, e su questa testimonianza. Anche per illuminazione, voi siete luce del mondo. Oppure per salare, voi siete sale della terra, da sapore, cioè si vede che quella vita ha sapore e dà sapore e senso anche agli altri. E non è questa una responsabilità solo dei preti o dei gesuiti che sono un ordine apostolico, è di ognuno. E poi dopo ci saranno anche vocazioni particolari come la nostra che sono a servizio di questa missione di tutti. Ma è importante che ognuno capisca anche quella generale prima.
Scusi, ma come mai allora la Chiesa, se c'è bisogno di tutto questo grande rispetto come applicato, porta per esempio i bambini al battesimo quando non capiscono niente, gli dà i sacramenti quando capiscono ancora di meno,
e poi
infatti lamentiamo che non sono buoni cristiani. Certo, non varrebbe la pena fare un itinerario diverso.
Ecco, può darsi, oppure può darsi il contrario, che c'è il segno di rispetto, l'altro è figlio di Dio, gli do il battesimo, poi è libero di fare quel che crede. Non capisce, capisce. Se vorrà capirà, cioè è una forma di rispetto anche il dare, come ai figli uno dà ciò che ha, ed è segno di rispetto per lui. Poi il figlio crescerà come vuole, però se gli dà niente non cresce niente. Quindi per sé è segno di rispetto il battesimo dei bambini.
Cioè, ma prima perché allora si faceva da grandi?
E perché prima non c'erano i bambini, nel senso che uno non nasceva, non nasceva in una famiglia cristiana. Cioè, quando si convertiva una famiglia perché non c'era il cristianesimo, venivano battezzati e gli adulti e i bambini, se ce n'erano. Però i bambini non contavano, se si battezzava la famiglia, cioè il papà e la mamma. Quindi i bambini, è stata la seconda e la terza generazione che sono venute fuori il battesimo dei bambini e non degli adulti insieme, perché gli adulti erano già battezzati. Quando dice negli Atti battezzò, non so, Cornelio e la sua famiglia, intende dire anche la sua famiglia, cioè i familiari, i bambini, ecco. Ma dopo, nella trasmissione, chi è già battezzato gli trasmette. E tra l'altro è importante perché nel battesimo tu riconosci che tuo figlio è figlio di Dio e uno è come è riconosciuto. E se non lo riconosci, lo è ma non lo è. Quindi è importantissimo riconoscerlo e educarlo a questa dignità. Se no, anche se lo è, ma non sarà mai. Perché l'uomo diventa come è riconosciuto. E riconoscere a chiunque che nasce che è figlio di Dio, che è uomo libero, profeta, re, è una cosa grossa. Non è un appendice del padre e della madre, o dello Stato, oppure immondizia da buttare via, o carne da lavoro, cioè. Quindi capisco sempre più andando avanti il significato del battesimo dei bambini, per chi ha capito il battesimo. Per chi non l'ha capito è chiaro, non ha senso. Ed è bello vedere anche dei non credenti che battezzano i figli perché intuiscono qualcosa di vago del genere, che cioè, ci deve essere sotto qualcosa di interessante, io non voglio negare al mio figlio una cosa così importante, anche se io non ce l'ho. Cioè che è il principio poi di libertà del figlio, perché non è del genitore allora. Il genitore si evita a considerarlo come figlio di Dio, cioè come assoluto, come libero, come uguale a sé.
Avete sconvolto il discorso del viaggio senza portare nulla, e secondo me c'è stato proprio il significato di andare e non avere un viaggio da dare di se stessi, però è un discorso veramente difficile, perché già vedere l'altra persona come una persona che ti dà tutta se stessa e magari non c'è, cioè, pensare non ricevere niente già è difficile. Poi dare se stessi, ad esempio in una relazione personale con gli amici, con i familiari, eccetera, vuol dire proprio mettersi in gioco. E se uno si lascia andare tutto completamente, magari può ricevere anche, cioè, visto che le persone possono sbagliare o c'è il male, comunque possono rimanere molto feriti. E secondo me questo è veramente una cosa molto difficile. E forse vuol dire proprio il abbattere i demoni, vincere i demoni, perché quello comunque di darsi, di lasciarsi andare lo stesso, di darsi lo stesso in un altro gioco.
Però è bella, sottolineo. Pensavo per esempio quando mi capita di andare in zona di missione, ma anche qui. Cioè, a un dato punto, un prete medico, dico, o un prete di oratorio, che interesse ha stare con i ragazzi, dire che vuole fare cose effettivamente più utili e gratificanti? e ci perde la vita. Al di là di tutte le cavolate che può fare, questo semplice fatto testimonia che lui dedica la vita, che è una cosa grandissima. Così i missionari girano per il mondo, poveretti. Magari anche loro sono poveri uomini come tutti gli altri, però realmente sono lì non per coltivare i loro interessi, per le piantagioni, danno vita. Poi il nostro confratello gesuita in Albania, padre Gaetano, che era qui anche nella nostra comunità, hanno ordinato a tutti gli italiani di tornare perché era in pericolo la vita, e per lui ha detto: se volete tornate, se volete restate. Cioè, se ve la sentite, perché è in gioco la vita, è chiaro, mica gli interessi. E questo testimonia davvero la libertà, che l'altro è il fratello, e questo è molto efficace, più di tutto quel che fai. Quel che fai quasi è secondario rispetto a questo atteggiamento. E questo poi in ogni relazione, cioè questo atteggiamento è più significativo di tutto quel che fai. Così anche una coppia che vive insieme, al di là che abbia tutti i pasticci del mondo, il fatto che ha deciso di vivere insieme indica che l'atteggiamento di fondo di vivere in questo dono, in questa, che è una cosa grandissima, è segno dell'amore di Dio, con tutti i limiti. Quindi non è tanto ciò che si fa, ma c'è qualcosa di più profondo che significa e che cresce.
Io vivo un disagio, che è quello di sentire un po' questa missione tradita da parte di un certo tipo di annuncio che si fa all'interno della Chiesa, no? Nel senso che mi sono chiesta come mai tante persone che conosco, no, tanto poco comunque non credenti, non riescano a vedere quel tesoro che magari io vedo nella fede, no? E le loro obiezioni in genere si fermano o alla gerarchia o alle regole. E questo fa problema, no? E impedisce di arrivare anche al tesoro. E, ho modo magari di conoscere gente non credente, anche, non so, nei genitori dei bambini che vengono a catechismo, proprio perché, come diceva lei, succede che i genitori mandino i figli, no? E quando si incontrano questi genitori mi accorgo che a volte, e quello sarebbe secondo me un ambito in cui magari farà conoscere anche il fondamento di tutto, si buttano addosso a queste persone un sacco di regole, no? Perciò loro non sono adatti perché non fanno questo, non fanno l'altro, eccetera. E questa cosa secondo me uccide, cioè, la possibilità che queste persone incontrano qualcun altro. Cioè, nonostante, io mi rendo conto che molto spesso nelle prediche vengono buttate addosso alle persone queste cose. Io sono molto insofferente riguardo a questo, no? Però cioè, mi sembra che, non so perché una persona debba sempre buttare le regole che fanno parte della morale cristiana, che sono anche giustissime, però se usate male vengono, cioè, perché alla fine uno si sente che non è mai adatto e non è degno e non è, perciò non si avvicina neanche mai, no? E in questo periodo nella mia città ci sono le missioni cittadine, quindi quest'ottima della missione ha portato proprio sbandierato i 420. E la cosa secondo me un po' buffa è che queste missioni cittadine partecipano e sono attive le persone che comunque già credono e comunque sono già ultra impegnate, perciò questa cosa si aggiunge alle altre che ci sono, no? E allora mi dico, cioè, questo sbandieramento a cosa serve? Cioè, c'è bisogno di rapporti, anche le persone che passano una parrocchia che poi se ne vanno, alla fine perché? Perché non hanno trovato un rapporto, solo nel rapporto che passa qualcosa.
Ma adesso io vorrei ribaltare la frittata. Il povero prete, poveretto, fa già anche troppo normalmente. Perde la vita per tutti e non sa cosa fare. Poi, vabbè, sbaglierà a parlare dando regole magari invece che annunciare il Vangelo, per lui ne facciamo più. Però dice, ogni cristiano si esamina, è lui che ha portato quelle persone.
Sì, sì.
Cioè, per cui davvero la missione è un affare di tutti. Il vivere da fratello, da figlio nella fraternità, e il cristianesimo si diffonde così, non attraverso le prediche. Cioè, le prediche si suppone per gente che va in chiesa, ha già capito, e allora la aiuti a vivere la propria fede, allora ha senso anche dare le regole, come chi vuole giocare a calcio dici le regole del calcio, ma vengono dopo per giocare bene, non per imporgli un peso. Quindi ha questo senso, ma non solo l'annuncio della fede. L'annuncio della fede è qualcosa di più grande, di più vasto, che passa attraverso la vita di ciascuno di noi. Cioè, difatti, se un non credente trova un credente serio del quale ha fiducia, dice, come mai la fede? Allora lui sì, io no. Perché non anch'io? E allora lo interroga. E normalmente uno viene alla fede non attraverso le prediche, perché non viene in chiesa se non ce l'ha. Grazie, che se no gli scappa magari. Ma proprio attraverso la testimonianza di ciascuno di noi. Poi la povera gerarchia, sappiamo quel che dice la stampa, ma si potrà parlare del Papa dei Vescovi, ma sono dei santi uomini, poveretti. Che parlare male è un mestiere, soprattutto della stampa, soprattutto di chi fa il bene. Perché è un genere letterario parlare male. Poi un motivo lo si trova, perché chi sbaglia c'è sempre, no? Ma tu pensa al fatto di queste persone che hanno dedicato tutta la vita ai fratelli, rinunciando a avere una famiglia, a avere dei soldi, a avere una carriera, e a fare gli imbecilli, perché in fondo puoi fare altre cose molto più nobili, più apprezzate, e poi essere accusati agli altri, non sai far bene il tuo mestiere, no, come è vero poi. E quindi ci vuole anche comprensione, no? E forse anche capire che ciascuno di noi ha questa dimensione profonda da esprimere, che si chiama responsabilità, che vuol dire abilità a rispondere. A che cosa? Al mio nome, alla mia verità.